Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Insomma, Ayatollah Khamenei, la resistenza è l'unica via per contrastare le pressioni degli Stati Uniti. Presidente Raisi, un salto di qualità nei rapporti Iran-Venezuela. Il regime sionista ha lavori in corso per sorvolare su spazio aereo dell'Arabia Saudita. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 12 giugno 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con l'Iran, la sicurezza e la stabilità nella regione. Per ricevere, ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul suo sito parstoday.com/it. Per scriverci, ecco il nostro indirizzo email: radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. L'Iran e il Venezuela sono riusciti a resistere alle pesanti pressioni esercitate dagli Stati Uniti. Così il leader della rivoluzione islamica, il sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, in un incontro di ieri con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, giunto in visita ufficiale a Teheran, riferendosi alla campagna di massima pressione e la guerra ibrida che gli Stati Uniti hanno lanciato contro la Repubblica Islamica e la Repubblica Bolivariana, la guida suprema dell'Iran ha sottolineato: le due nazioni di Iran e Venezuela hanno condiviso un'esperienza riuscita in questo campo, che la resistenza è l'unica via per contrastare tali pressioni. La resistenza del governo e del popolo venezuelano è molto preziosa perché contribuisce a rafforzare il valore, il prestigio e la dignità di una nazione, di un paese, nonché delle sue autorità, aggiunto il sommo Ayatollah Khamenei. Ecco perché, ha proseguito ancora il leader, oggi gli Stati Uniti guardano il Venezuela in un modo diverso rispetto al passato. Nel corso dell'incontro a cui era presente il presidente iraniano Raisi, il capo di Stato del Venezuela, dal canto suo, ha voluto ringraziare la Repubblica Islamica per il sostegno che ha dato al Venezuela. L'Iran ha sempre sostenuto il Venezuela proprio nei momenti più difficili, quando nessuno ci dava una mano, ha voluto precisare Maduro. Sempre per quanto riguarda la visita del presidente Maduro in Iran, ieri, proprio al termine dell'incontro tra i due presidenti, hanno annunciato i governi di Teheran e Caracas di aver firmato un accordo di cooperazione bilaterale in diversi campi per i prossimi 20 anni. Lo ha annunciato il presidente iraniano Ebrahim Raisi, proprio aggiungendo: l'intesa indica la determinazione di Teheran Caracas a rafforzare legami in campi diversi. Lo ha detto in una conferenza stampa congiunta il presidente Raisi. A parte l'accordo strategico globale di 20 anni, i cui dettagli verranno poi divulgati, i due paesi hanno firmato i documenti sulla cooperazione politica, economica, petrolifera nel settore petrolchimico. L'Iran ha rafforzato negli ultimi anni la cooperazione con Caracas nei settori della difesa, militare, energia, revisione e riparazione di centrali termiche, delle raffinerie, servizi tecnici e ingegneristici e dell'economia, ha precisato ancora il capo di Stato di Teheran. Cambiamo pagina. Sarebbero in corso le consultazioni per quanto riguarda il sorvolo di aerei del regime sionista sul territorio dell'Arabia Saudita come parte del controverso processo della normalizzazione. Ad annunciarlo il ministro dei trasporti del regime sionista Merav Mikaeli. Questo potrebbe ridurre i tempi di voli, ha aggiunto, come parte del processo di normalizzazione. L'esponente sionista ha sottolineato che al momento non ci si può aspettare i risultati, ma i lavori sono in corso. Nel 2020 l'Arabia Saudita ha accettato di consentire ai voli di Israele, Emirati Arabi Uniti, di attraversare il suo territorio. Poche settimane fa era toccato all'aereo della compagnia aerea del regime sionista con a bordo il primo ministro Naftali Bennett, entrato nello spazio aereo saudita in occasione della sua visita ad Abu Dhabi. Nel febbraio scorso la visita sorpresa del ministro della guerra di Tel Aviv, Benny Gantz, in Bahrain si è caratterizzata per un elemento sopra tutti gli altri. Il suo aereo militare ha attraversato lo spazio aereo saudita per raggiungere Manama, capitale del Bahrain. È stato quindi il primo volo del regime sionista non commerciale a farlo ufficialmente. La Palestina occupata dall'inizio del 2022, almeno 23 palestinesi sono rimasti uccisi dalle forze del regime sionista solo a Jenin, in Cisgiordania occupata. Lo riferisce l'IRIB citando un comunicato della Jihad Islamica. Il movimento di resistenza islamica palestinese, in una nota di cordoglio per il martirio di Samih Jamal Amarne, il 37enne palestinese che faceva parte della resistenza antisionista, la Jihad Islamica ha promesso di continuare la battaglia. Continueremo a difendere il nostro popolo e la linea tracciata dai martiri con il loro sangue, si legge ancora nella dichiarazione della Jihad Islamica. Il governo cinese ha ribadito che combatterà a tutti i costi fino alla fine per impedire a Taiwan di dichiarare l'indipendenza. Questa è l'unica scelta per Pechino e coloro che vogliono dividere la Cina non faranno sicuramente una buona fine, ha affermato il ministro della difesa Wei Feng dopo l'attacco del capo del Pentagono Austin, che aveva criticato l'attività militare di Pechino provocatoria e destabilizzante vicino all'isola. è il ministro della difesa cinese, ha aggiunto: nessuno dovrebbe mai sottovalutare la capacità delle forze armate cinesi. La Corea del Nord ha nominato per la prima volta una donna, Choi Soon-hui, come ministro degli esteri in un periodo molto delicato per le relazioni internazionali. Pyongyang prosegue con i test sulle armi e ignora gli appelli degli Stati Uniti a riprendere i cosiddetti colloqui, ha aggiunto un portavoce del governo nordcoreano. La scelta di Choi Soon-hui non stupisce più di tanto la diplomatica. Ex vice ministro agli esteri, è una stretta consigliere di Kim Jong-un e ha partecipato ai colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti, oltre ad aver accompagnato il leader nordcoreano ai vertici con l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il presidente americano Joe Biden ha ammesso di avere due fucili e che, nonostante questo, spinge per una stretta sulle armi. Quello che voglio dire è che il secondo emendamento non è assoluto, ha affermato Biden nel corso di un evento di raccolta fonti, durante il quale deride l'idea dei repubblicani di armare gli insegnanti per aumentare la sicurezza nelle scuole. Ci sono motivi per cui le forze armate impiegano molto tempo ad addestrare qualcuno. Non è facile prendere un fucile o una pistola e far esplodere il cervello a qualcuno, ha detto il presidente americano. Nel frattempo migliaia di persone sono scese in piazza in 45 stati americani per chiedere una riforma delle armi dopo la serie di sparatorie di massa delle ultime settimane. Da New York a Washington manifestazioni hanno avuto luogo in tutte le maggiori città americane. L'obiettivo delle proteste è aumentare la pressione sul Congresso affinché agisca e approvi una riforma. Un gruppo bipartisan di senatori sta lavorando intanto ad un compromesso, ma dopo settimane di trattative non è ancora giunto ad alcun risultato, anche se c'è un cauto ottimismo sulla possibilità che questa svolta sia quella buona per una svolta. La Russia è probabile che acquisisca il controllo del Luhansk in Ucraina nel giro di poche settimane, lo afferma un funzionario della difesa americana citato dal Washington Post. Le città di Severodonetsk e Luhansk sono già sotto forte pressione e potrebbero cadere sotto il peso delle forze armate russe in una settimana, riferisce il funzionario americano, secondo il quale i progressi della Russia stanno arrivando ad un costo pesante per il suo esercito in termini di morti e feriti. Nessun commento da parte di Mosca, mentre l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, insieme ad Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, hanno annunciato: sono 7.300.000 di ucraini fuggiti all'estero a seguito del conflitto, più della metà di loro si trovano in Polonia. Gli sfollati interni sono più di 7 milioni prima del operazione speciale russa. L'Ucraina contava 37 milioni di abitanti. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Iran, Venezuela, un'amicizia indistruttibile. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, e il suo omologo venezuelano, Nicolas Maduro, hanno firmato ieri un accordo di cooperazione strategica bilaterale ventennale. Il patto, che prevede specifici accordi di cooperazione nei settori petrolifero, petrolchimico, turistico e culturale, è stato firmato durante la visita di Maduro al Palazzo Sadovo di Teheran, che dimostra la determinazione degli alti funzionari di due paesi a sviluppare relazioni in campi diversi, ha dichiarato il presidente iraniano Raisi in una conferenza stampa congiunta con omologo venezuelano. Allo stesso modo ha riconosciuto la fermezza del Venezuela di fronte alle sanzioni e alle aggressioni dell'imperialismo americano, alcune sanzioni e minacce che ha affermato il popolo iraniano ha subito per più di 40 anni. Dal canto suo Maduro ha descritto l'incontro come l'inizio di un'amicizia indistruttibile e ha tenuto a sottolineare che il suo paese ha imparato dall'esperienza iraniana in termini di resistenza alle pressioni straniere. Abbiamo grandi fronti di cooperazione tra Iran e Venezuela, ha ribadito il capo di Stato venezuelano riferendosi al miracolo economico della produzione alimentare in Iran, a cui il suo paese ha detto può ispirarsi. Senza entrare nei dettagli, il presidente sudamericano ha evidenziato la cooperazione con l'Iran in ambito tecnologico nell'ottica di consolidare la sovranità e la sicurezza alimentare, produrre più cibo in Venezuela ed esportare in Iran e altri paesi della regione. Maduro ha anche annunciato che dal 18 luglio sarà nuovamente operativo un volo Caracas-Teheran. Durante un'intervista all'emittente iraniana Hispan TV, Maduro ha sottolineato che la sua visita nella Repubblica Islamica ha l'obiettivo primario di elevare ulteriormente il processo di cooperazione bilaterale per lo sviluppo di entrambe le nazioni. Negli ultimi 21 anni, ha spiegato ancora Maduro, si è approfondito un rapporto di fratellanza, di lavoro comune, di dialogo permanente, di sviluppo condiviso e l'obiettivo di questa visita è portare questo rapporto ad un livello superiore poiché punto di vista strategico in tutte le aree di forza dei nostri paesi. Maduro ha anche ribadito che è necessario continuare a costruire quello che è un rapporto modello, il rapporto di cooperazione, fratellanza al lavoro, il rapporto tra Iran e Venezuela, un modello da seguire di vera solidarietà, vera cooperazione, apprendimento reciproco e sostegno nei momenti più difficili.
Iran, sicurezza, stabilità nella regione. Amici ascoltatori, vi proponiamo un'altra puntata di questo programma che, come il tema centrale, cercherà di esaminare i diversi elementi indicati dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Khamenei sull'importantissimo tema della sicurezza e stabilità nella regione dell'Asia occidentale. La questione della vigilanza delle nazioni musulmane di fronte alle correnti divisori e estremiste è uno dei temi che la guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Sayyid Ali Khamenei più volte nei suoi discorsi e messaggi ha rivelato e sottolineato. In uno dei suoi recenti incontri con i rappresentanti e guide religiose dei vari paesi islamici, ospiti nella conferenza dell'Unità Islamica a Teheran, il Somo leader, facendo riferimento alle trame e ai progetti dei nemici per indebolire l'intera Umma islamica, ha ribadito: dobbiamo sapere che la questione dell'unità islamica ha dei nemici pericolosi guidati dal regime degli Stati Uniti e dal fittizio regime sionista. Sono loro i nemici dell'unità islamica. Gli Stati Uniti non sono soltanto un nemico della Repubblica Islamica. Alcune persone credono che si tratti solamente di confronto tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti. È ovviamente vero che la Repubblica Islamica è bersaglio di maggiore perché è attiva, ma qui stiamo parlando dei nemici del mondo islamico e delle altre nazioni islamiche, nemici della Palestina, delle nazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Loro sono nemici di tutti i musulmani. Ora vediamo alcuni degli interventi più devastanti attuati negli ultimi decenni dagli Stati Uniti nell'Asia occidentale. Nei primi mesi dell'aggressione americana contro l'Iraq, Beznitsky, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, parlando del progetto PICO, ha dichiarato che l'obiettivo di questo progetto è minare la coesione tra i paesi arabi islamici della regione. Tale progetto comprendeva Iraq, Siria, Libano, Egitto, Sudan, Iran, Afghanistan, Pakistan, Arabia Saudita e tutti i paesi del Golfo Persico e del Nord Africa. Ma questo non è stato né l'unico, né tanto meno l'ultimo dei tentativi americani ai danni dei paesi islamici. Basti pensare alla sanguinosa lotta tra i ribelli Darfur in Sudan nel 2002, a causa della quale non solo sono morti decine di migliaia di musulmani in questo paese islamico, ma il governo americano, con la sua solita scusa di pace e di democrazia, ha trasferito un suo comando dell'esercito in Sudan. Inoltre, nel 2007 il Senato americano ha approvato un progetto secondo il quale l'Iraq veniva divisa in tre parti, sunnita, sciita e curda. In base a questo decreto, il governo statunitense, con l'obiettivo di indebolire il governo centrale iracheno, riconosceva l'indipendenza della regione curda con tanto di finanziamento e forniture di armi a loro. E concludiamo con le parole della guida suprema, che parlando con alcuni ambasciatori dei paesi islamici ha detto: la presenza statunitense non ha comportato altro e poi male e corruzione che sono stati portati, e appena hanno messo piede in questa regione hanno portato con loro malvagità e corruzione.
Thank you.